in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Questa sigla giocosa ci sta particolarmente bene oggi pomeriggio. Pensavo, giorni di festa sono quelli che stiamo trascorrendo, le famiglie magari tornano a riunirsi in casa, si approfitta per giocare un po' e magari anche per dare sfogo, chissà, alla creatività, alla fantasia e non a ripiegarsi sulle solite carte da gioco. Vi siete inventati dei giochi? Amici ascoltatori, magari fatecelo sapere, il numero degli sms è 335 12 43 317. Saluto Patrizio Ciprari in regia, Roberto Fortunato alla parte tecnica e qui in studio ci è venuto a trovare Andrea Angiolino. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Andrea Angiolino, per chi non lo sapesse, ha ideato giochi da tavolo per radio e televisione, per riviste, per pubblicità, per eventi, per computer, per televideo ed internet, numerosissimi libri al suo attivo. Soprattutto ultimo sfornato per le edizioni Zanichelli insieme a Beniamino Sidoti, che ascolteremo al telefono più avanti, il dizionario dei giochi appena pubblicato, giochi da tavolo, di movimento, di carte, di parole, di ruolo, popolari, fanciulleschi, intelligenti, idioti e altri ancora, anche qualche giocattolo.
Certamente, perché si inizia presto a giocare magari con i giocattoli e poi perché i giocattoli possono diventare anche strumenti di gioco, gioco inteso come un'attività con delle regole, magari anche con un vincitore. Si inizia a giocare con i soldatini e poi ci sono adulti che fanno dei wargame complessissimi per rifare la battaglia di Waterloo sul pavimento del salotto, immedesimandosi in Napoleone e cercando di rispettare nel gioco tutti i meccanismi del mondo vero.
E certo, perché poi insomma bisogna rispettare le regole, c'è poco da fare, no?
Quella è una condizione base e anzi anche una piccola lezione di vita. Dopodiché il bello dei giochi è che sono dei piccoli universi dove le regole sono chiare, certe e anche immutabili durante la partita. Se mai al di fuori del gioco ci si mette d'accordo per cambiarle, renderle proprie, adattarle ai propri gusti.
Tu e Beniamino so che siete esperti di gioco italiani, riconosciuti con tanto di decreto ministeriale.
Sì, devo dire, c'è stato un bel periodo in cui al Ministero della Pubblica Istruzione, si chiamava all'epoca, ci hanno chiamato per gestire un concorso di enigmistica nelle scuole. Non tanto di risolvere enigmi, ma proprio di far creare ai ragazzi delle scuole medie e anche licei, se ricordo bene, delle piccole riviste di enigmistica, e quello era molto divertente perché appunto stando alle regole non solo del gioco per chi lo gioca, ma anche alle regole creative dei giochi di parole, hanno fatto delle cose molto belle, piene di curiosità, molto vivaci.
Andrea, che gioco giochiamo?
Ma non so, adesso qui potremmo accennare a un paio degli ultimi giochi da fare con le parole, perché alla radio forse è la cosa più adatta.
E poi perché amiamo molto giocare con le parole sono un po' il nostro pane quotidiano e probabilmente sono un universo a cui bisogna riattingere in continuazione per non cadere nell'aridità, vero?
E infatti i giochi di parole sono anche un buon sistema per andare a riscoprire parole dimenticate o i più significati delle stesse parole, sono un ottimo allenamento, come riconosceva appunto il Ministero. Però appunto l'enigmistica ha dei suoi schemi, diciamo, codificati e tradizionali. Ogni tanto si inventano dei giochi nuovi. Uno è il ditloide, per esempio, che è venuto di moda di recente, dove alcune parole in una frase, i sostantivi vengono sostituiti con le iniziali. E dai numeri che sono nella frase occorre riconoscere di cosa si tratta. 365 G in un A.
E questo è facilissimo, insomma, ci arrivo tranquillamente.
Come esempio sono 365 giorni all'anno. Un po' più difficile forse 64 C in una S, visto che parliamo di giochi. Oppure
e qui chi si ricorda la nostra trasmissione di una settimana fa che parlava di scacchi già può essere agevolato.
Esattamente. Possiamo aggiungere
le caselle nella scacchiera.
Perfetto. O 7S per 7F. se qualcuno ricorda magari. Beh, un titolo.
Il cinema, il nostro Patrizio qui insomma andrebbe speditamente. Fratelli e sorelle, no?
Sette spose per sette fratelli, sì.
Ecco, beh.
E niente, questo è un tipo di gioco che si può proporre anche qui, così come un altro gioco curioso è il gioco dei titoli, che Avoledo cita in un suo romanzo L'elenco telefonico di Atlantide come il Bartezzaghi, dal nome di un noto esperto di giochi. Lì il procedimento è un po' più lungo, però vale la pena di spiegarlo, perché si può fare ovunque, anche in macchina, in sala d'attesa. Per esempio si prende un film, I soliti ignoti, si cambia una lettera, I solidi ignoti, e poi si inventa una definizione di questo titolo cambiato, per esempio Scena muta agli esami di geometria. Io propongo agli amici Scena muta agli esami di geometria, che è appunto un esempio di Avoledo, e loro devono indovinare I solidi ignoti.
Ah, ecco.
Io potrei dire, non so, il monarca ha problemi di alcolismo, e voi dovete indovinare qual è il titolo storpiato che io
allora
mi sto
proponendo.
Allora
ci vediamo tra qualche minuto. Il monarca
ha problemi di alcolismo.
Ecco, pensateci. 335 12 43 317. Ma insomma, oggi si ha tempo di giocare, per di più si ha tempo di giocare in famiglia?
Ma il tempo ci sarebbe, nel senso che il cosiddetto tempo libero non manca, tanto che poi parliamo, registriamo sul dizionario voci come il passatempo, ammazzare il tempo, come se fosse qualcosa di cui bisogna liberarsi con attività futili. In realtà giocare è un investimento, perché poi appunto si impara a stare alle regole, si allenano le conoscenze, si allenano i riflessi, è salutare da molti punti di vista. Si dovrebbe trovare il modo di farlo anche in famiglia, è una cosa tipica per esempio dei tedeschi. Noi registriamo la voce famiglia in Spiel, gioco per famiglie, e i giochi tedeschi sono bellissimi, arrivano anche da noi in Italia, perché sono così semplici che anche i bambini possono giocarlo, ma hanno delle interessanti implicazioni tattico-strategiche, per cui anche i giocatori adulti ci trovano soddisfazione. E questo consente a grandi e piccoli di giocare assieme molto bene, che è un'attività ottima. Fra l'altro appunto rafforza i rapporti familiari. Da noi capita poco, magari solo nelle feste comandate.
Giochiamo, tra l'altro aiuta a vivere l'essere uno spirito giocoso, mi pare proprio di sì. Il gioco è un'esperienza comune ad un popolo, è un'espressione attraverso cui un popolo racconta la sua storia e la sua cultura, e qui gli esempi, come dire, trasversali un po' in tutto il mondo sono numerosissimi in questo volume.
Sì, ne abbiamo raccolti parecchi, appunto, da un lato.
Come avete fatto, ecco, tra l'altro, no, piccola nota metodologica.
Beh, da un lato noi lavoriamo nel mondo del gioco, appunto come autori, organizzatori di manifestazioni, scriviamo libri sul gioco, quindi ci siamo interrogati sulla nostra esperienza, su quella dei colleghi e quella di amici, parenti. Devo dire, il contratto prevedeva una consegna dopo un paio d'anni, questa caccia al tesoro di giochi alla fine è durata 9-10 anni, perché il gioco ci ha preso la mano, è stato divertente.
Vi è esploso tra le mani il giocattolo.
Esattamente. Dopodiché ci sono stati ottimi predecessori, per cui esistono parecchi libri, oltre ai pochi fatti da noi. Noi ne citiamo forse 600 nella bibliografia finale, magari monografici, solo sui giochi carte matita, solo sui giochi di carte, solo sui giochi di domino, solo sui giochi di altre culture. Però, insomma, tutti insieme sono stati un'ottima base da cui partire. Come nani sulle spalle di giganti, non siamo partiti da zero.
E tutto quindi siete andati un po' a spasso per il mondo anche.
Oltre che mandare qualche amico in certi bar di Cagliari o in certi hotel sui monti sopra Rovereto a cercare giochi di carte quasi estinti o estinti purtroppo del tutto.
Qualche vecchio castello.
Sì. E comunque appunto il nostro è un dizionario che parte dalle parole, dalla lingua italiana, quindi nomi di giochi, di materiali di gioco, di tipi di giocatori, eccetera, italiani. Dopodiché abbiamo citato dei giochi, anche le regole, le varianti, perché è il modo migliore per definire giochi, e così abbiamo costruito anche un manuale in realtà che spiega come giocare a centinaia o forse migliaia di giochi. E un gioco tira l'altro, abbiamo messo dei giochi stranieri arrivati da noi, come è successo per Canasta, Burraco, Texas Hold'em per i giochi di carte, per dire, piuttosto che giochi affini, l'omino nero, dove manca una carta e si scartano le scartacopie, gioco di bambini. Abbiamo trovato un gioco giapponese estremamente simile e quindi lo abbiamo messo per affinità, così come ci sono giochi anche da tavoliere africani, poi diffusi in tutto il mondo, di cui magari diamo anche gli schemi per chi vuole ricostruirseli con un pochino di bricolage.
Cioè, se voi andate in un paese straniero, per conoscerlo meglio, non so, vi fiondate...
Ma è curioso andare appunto nei negozi di giochi o nelle librerie a cercare giochi, però a me è capitato di prendere appunti, non so, nelle isole Cicladi, vedendo dei bambini che giocavano a backgammon, poi ho chiesto esattamente come, ho trovato delle varianti che poi abbiamo registrato, perché da loro è una sorta di gioco nazionale. Poi, andando a scavare, in realtà è un gioco fenicio che è arrivato presso i romani, lo amava molto l'imperatore Claudio, lo aveva nella sua carrozza, per cui quando girava l'impero giocava a backgammon. Pare abbia scritto un trattato perduto anche di strategia e tattica di questo gioco, e poi da noi è tornato coi marinai americani dopo la seconda guerra mondiale, con aggiunto un dado del raddoppio che serve per giocare d'azzardo. Però fondamentalmente è lo stesso gioco che troviamo, l'ultima volta l'ho visto in un quadro che sta in America di Caravaggio, che era qui a Roma per una mostra, e c'è un baro che gioca carte con delle carte simili a quelle milanesi, e in primo piano c'è questa tavola reale, o trick track come si chiamava, che poi è la stessa che cita Machiavelli quando dice che va a ingaglioffirsi in taverna, sì, giocando a trick track, per poi tornare a casa la sera, mettersi i vestiti buoni e dialogare con gli scrittori del passato. Quindi appunto è un gioco che è nella nostra cultura, ma che è rimbalzato attraverso il Mediterraneo e non solo, e in Grecia, in Turchia lo giocano con regole diverse che noi abbiamo registrato così per confronto e per variante, anche per chi ama provare qualcosa un po' di diverso dai giochi
lo
nostri
dicevamo
tradizionali.
Anche a proposito degli scacchi, la rappresentazione artistica, iconografica, insomma pittorica, abbonda anche di esempi di questo genere, immagino per tanti altri giochi.
Sì, che poi è la fortuna, perché di alcuni giochi abbiamo testimonianza magari da
solamente
Bruegel,
attraverso questi canali, sì, probabilmente.
È che poi il problema per i giochi più antichi, di cui non ci arrivano le regole, ma magari i materiali sì, il tabellone, le pedine, è proprio magari grazie a qualche frammento di papiro dove vediamo dei giocatori rappresentati, possiamo intuire almeno parte del meccanismo, del funzionamento.
Ma perché un gioco muore? O è proprio vero che muore, probabilmente non del tutto, no? Si trasforma.
Sì, da un lato appunto è più facile che divenga qualcos'altro, adattandosi ai gusti e alle culture dei nuovi giocatori. Gli scacchi ci arrivano dall'India, all'inizio erano un gioco d'azzardo per quattro persone, dove si tiravano dei dadi per vedere quali pezzi muovere, poi diventa più strategico e più adatto a chi è venuto dopo a giocarlo. Un libro come il nostro in effetti contiene un po' il DNA di questi giochi. Una volta che abbiamo descritto i materiali e le regole, anche di un gioco antico e dimenticato, si è in grado poi di recuperarlo e giocarlo di nuovo. Non sempre è stato fatto, per cui appunto alcuni giochi sono ormai dimenticati, ce ne resta il nome, ce ne resta una citazione, magari un frammento in una poesia o in un romanzo.
Com'era la leggenda dell'imperatore Carlo Magno?
Sull'arrivo degli scacchi in Europa, che ci sono varie teorie, arrivate nelle zone occupate dagli arabi, oppure essendosi diffusi tutti insieme, forse coi crociati che tornano, però la più divertente, anche se sicuramente falsa, è quella dell'imperatrice Irene che vuole sposare Carlo Magno. Lei è imperatrice di Bisanzio e così vorrebbe riunire i due imperi. Manda, come si usa, dei doni a Carlo Magno prima del matrimonio, e fra questi c'è una scacchiera. Ai tempi il pezzo accanto al re si chiamava Fersa, muoveva ad una sola casella, era un pezzo piuttosto debole, però c'erano gli scacchi alla rabbiosa, dove la regina muoveva come oggi di tutta la scacchiera e del pezzo più potente. Questo è il tipo di regina che è negli scacchi di Irene, e Carlo Magno, vedendo questo pezzo così potente, capisce che la regina Irene, sua moglie, sarebbe una regina che gli mette piedi in testa, quindi decide di non sposarla e manda a monte l'unificazione degli imperi per non essere un marito troppo sottomesso, e lo capisce attraverso il gioco, attraverso gli scacchi, il che spiega appunto, ci fa vedere come dai giochi si può vedere la cultura, la visione del mondo di chi questi giochi li inventa, li pratica.
15:23, Radio Vaticana in diretta, 335 12 43 317. Qual era l'indovinello?
Allora, il re Beone, il re Leone, cambiando una lettera, io l'avevo descritto come il monarca con problemi di alcolismo.
Dopo un lungo viaggio di paure e di stenti, siete arrivati. e c'è sempre il sole, ma tutto con fiebre. Vi troverete bene qui, nel paese dei balocchi. Qui si scherza sempre carnevale tutto l'anno, non ci sono scandali né crisi di governo qui, nel paese dei balocchi. Paese dei balocchi. Giù, giù, giù dai fratelli al sud, mamma, ma forse è meglio al nord, chissà. Siamo uniti affiatati noi, qui il razzismo non ha decchito mai. Tutti quanti gli altri vi hanno chiuso le porte, ma noi siamo buoni, vi accogliamo a braccia aperte qui, nel paese dei balocchi. Bene arrivati, siamo molto contenti, siete benvenuti, anche se già siamo in tanti qui, nel paese dei balocchi. Paese dei balocchi. Giù, giù, giù dai fratelli al sud, pa, 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 c'è fratelli al nord, c'è. Siamo uniti affiatati noi, qui il razzismo non ha attecchito mai.
Appena arriverete all'ufficio avvistamento, riceverete un premio di incoraggiamento. Chiedete lo scontrino, fermate ricevuto, la festa è cominciata, sì, appena cominciata.
Io vorrei lodare il nostro regista Patrizio Ciprari, perché la sua risposta all'indovinello da te proposto, Andrea Angiolino, era il re per una botte.
Perfetto, sì, non è detto che gli indovinelli, i giochi abbiano soluzioni univoche, chi è creativo riesce a trovarne a volte anche di migliori di quelle che aveva in mente chi ha proposto il gioco.
Premiamo la creatività. Ne hai un altro a portata di mano?
Lo prepariamo.
Dovresti sfogliare un po'. Intanto... ecco, come si fa a inventare un gioco?
Qui bisogna scindere quando il gioco viene fatto per mestiere. A me è capitato di fare dei giochi magari per...
Su commissione, diciamo.
Esattamente, magari un gioco sui minerali per un museo di scienze naturali di Sulmona, piuttosto che dei giochi promozionali o per l'addestramento che devono veicolare certi concetti o certe nozioni. Con Ennio Pérez ne abbiamo fatto uno... distribuito in tutte le scuole del Lazio, ogni ragazzino di scuola media, quando è arrivato l'euro, dove si giocava prendendo delle tessere che da un lato avevano i prezzi in euro e l'altro in lire, e questo abituava non solo al livello della conversione, 1936 lire per un euro, ma anche a livello dei prezzi, per cui i ragazzini avrebbero potuto poi accorgersi in futuro degli aumenti dei prezzi, perché giocando gli restava in testa quanto costava un biglietto del cinema piuttosto che uno zainetto, un motorino. E quelli vengono fatti su commissione per mestiere. Altre volte faccio giochi per i giocatori che stanno sul mercato dei giochi, e lì è più una questione di ispirazione, magari un tema che appassiona. Mi è capitato di farle sui duelli di biplani piuttosto che sul Medioevo. E uno si chiede come riprodurre questo piccolo mondo, quel pezzettino di storia all'interno di un gioco, di volta in volta da tavolo, di carte o altro. E... credo sia un po' come per racconti e romanzi.
Tra l'altro poi ci veniamo anche a questo rapporto tra gioco e scrittura, tra gioco e creatività che si esprime in questo ambito.
Lì è bravissimo il mio coautore Beniamino, che ha raccolto parecchi giochi con le storie, dove sì, si creano storie per gioco assieme. E il rapporto è interessante. Nel dizionario, viceversa, citiamo anche molti libri, film, fumetti dove si parla di gioco, dove si citano giochi. È uno scambio continuo.
E a proposito, sì, di Medioevo, so che vanno tantissimo questi giochi di ruolo in costume, riproposti in contesti ovviamente spazio-temporalmente molto distanti, e tra l'altro attraggono anche molto i giovani.
Sì, questo è curioso. Sono giochi d'avventura, come ce ne sono per computer, come ce ne sono di vario tipo. Il gioco di ruolo di per sé si fa al tavolino. Ogni giocatore si immedesima nel personaggio di una storia e racconta quello che fa. Il narratore si è creato una situazione, una mappa di un castello con tesori, trappole, nemici, e sa dov'è la principessa da liberare e tutto quanto, e gli descrive quello che vedono. Dopodiché c'è chi non è non si accontenta di restare a tavolino, invece in costume gira per borghi medievali, Pinete o altro, e li vive in prima persona. Questo è molto divertente. Così come sono molto divertenti i murder party, in cui c'è un giallo da risolvere e i giocatori li vivono proprio in prima persona. L'organizzatore cosparge di indizi, di bicchieri sporchi, di rossetto, mozziconi, lettere, eccetera, un appartamento, e poi fa giocare gli amici, e se ne fanno anche magari cene con delitto nei ristoranti, weekend con delitto in agriturismi, che sono un'altra cosa molto bella perché ci si immerge proprio nel gioco.
Beniamino Sidoti, ti sono fischiate le orecchie, eh? Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio.
Ti abbiamo appena citato, stiamo parlando evidentemente di questo dizionario dei giochi di cui sei coautore con Andrea Angiolino qui nei nostri studi, salutatevi pure.
Ciao Andrea.
Ciao.
Allora, si parlava del rapporto tra gioco e scrittura. Si dice che i giovani di oggi leggono poco, scrivono poco, vanno poco al teatro. Magari a volte il gioco è proprio la prepista per tuffarsi nel mondo della cosiddetta cultura alta?
Anzitutto direi che non è proprio vero che i giovani leggano meno, questa è una cosa abbastanza sorprendente. È un bellissimo libro che è uscito di recente e che sfata diversi miti sulla lettura, appunto. E, no, per fortuna si legge più di un tempo e si legge più spesso. Diciamo che il gioco ha due aspetti molto belli: uno è quello della possibilità di narrare, e da che si gioca c'è sempre qualcuno intorno che il gioco, la partita, la guarda e poi la racconta, e quindi questo è un po' un modo antico ed è anche una cosa che stimola il racconto. In generale il gioco e il racconto stanno spesso insieme, e poi ci sono tanti giochi che aiutano proprio ad avere un nuovo modo di affrontare le storie. Prima Andrea citava i murder party e le cene con delitto, ma gran parte del videogioco moderno è un modo molto più complesso, diciamo, di un film, di raccontare e di vivere una storia. Quindi sicuramente questo c'è. Da appassionato anche di scrittura, mi piace dire che i giochi sono anche particolarmente interessanti per chi scrive, perché se c'è una cosa veramente difficile da scrivere sono le regole di un gioco. E questa può essere un'ottima palestra, perché scrivere le regole di un gioco obbliga a rispettare tanti elementi di buona scrittura, cioè la chiarezza, la brevità e soprattutto scrivere delle cose che veramente significano quello che volevi dire.
Scusa, cosa c'entra il gioco col mondo del sindacato e dell'azienda? So che ti sei occupato di questi ambiti.
Ma anche di altri. Il rapporto col sindacato è stato buffo, perché diciamo di noi due poi, mentre Andrea si occupa anche professionalmente più di gioco da tavolo, io mi sono dedicato più al gioco come strumento per comunicare, e quindi in questo modo l'abbiamo usato all'interno del sindacato. In particolare un congresso del NIDIL CGL qui della Toscana qualche anno fa è finito usando due giochi piuttosto complessi e articolati per scrivere insieme quella che è la piattaforma del congresso. Cioè, in pratica ci siamo dati dei turni di parola e dei modi di scrivere e di parlare che erano un po' al di là della liturgia sindacale, ma permettevano di giocare e costruire qualcosa insieme. In qualche modo quando si gioca si collabora sempre e si compete sempre, e questo è anche ciò che avviene in maniera molto astratta in un congresso sindacale o dove bisogna prendere una decisione comune.
Mi piace l'idea di poter giocare usando tutti i sensi. Oggi ecco, sono più numerosi di un tempo i giochi che, come dire, coinvolgono tutti i sensi della persona, oppure insomma è cambiato qualcosa nel bene, nel male?
Ma risponderò sempre io.
Prego.
Diciamo, ci sono con i sensi, con tutti i sensi si è sempre giocato. Quello che capita adesso, più di recente, è di questo forse nel dizionario non abbiamo tenuto tanto traccia, è che ci sono negli ultimi anni molti giochi che sono nati per i cosiddetti bisogni speciali, cioè molte, diciamo, delle famiglie in particolare che avevano, che hanno a casa una persona con bisogni speciali, un bambino con problemi di autismo oppure una persona che ha perso la vista momentaneamente o più a lungo, hanno inventato, a partire dalle risorse che hanno, dei giochi che potessero funzionare per questa disabilità, per questo handicap, e a partire da quello si sono sviluppati dei giochi che funzionano esplorando molto bene dei canali trascurati altrimenti, cioè ci sono dei giochi per esempio che oltre alla mosca cieca, che è un gioco che conosciamo, che priva della vista, ci sono altri giochi da fare bendati e che funzionano con gli odori, con il tatto, e possono sviluppare interessanti stimoli nuovi, così come ci sono dei giochi e dei giocattoli soprattutto che sono nati per venire incontro a bambini che avevano delle capacità particolari e che catturano molto l'attenzione e che poi sono diventati giocattoli e giochi per un pubblico molto più ampio. E questa è una cosa particolare che sta nascendo negli ultimi tempi e che in qualche modo rende conto di quello che altrimenti rischia di essere un eufemismo, quello dei bisogni speciali, e invece è una realtà bella.
Si associa spesso il gioco al mondo della scuola, dell'educazione primaria. Sulla base della vostra esperienza, almeno in Italia, si gioca in maniera sufficiente a scuola? Si gioca troppo? Si gioca secondo modalità corrette che favoriscono effettivamente la crescita della persona? Facciamo parlare prima Andrea e poi la parola a Beniamino.
Ma nella scuola il problema è che spesso si ricomincia da capo. Era interessante quell'esperienza con il Ministero, che poi ne ha prodotte altre, perché era un modo di istituzionalizzare delle cose che molti insegnanti volontarosi fanno, ma senza bene sapere cosa c'è stato prima o dopo. Anche per quello magari i libri servono a dare un punto fermo, a condividere delle esperienze utili. Ero intervenuto anche in un saggio Erickson, Pensieri sotto banco, dove molti insegnanti si interrogavano sulla figura degli esperti. Un esperto di giochi può essere utile anche per quello, magari per dare una scintilla che gli insegnanti portano avanti benissimo. Noi ci teniamo molto, fra l'altro, a distinguere fra giochi educativi e didattici. Quelli didattici sono quelli che veicolano nozioni utili al percorso appunto didattico, alle materie insegnate. In realtà tutti i giochi poi risultano educativi, perché insegnano a stare alle regole, a condividere una creatività, hanno tanti effetti educativi e poi spesso possono anche avere dei temi o far vivere delle situazioni che sono di per sé utili alla scuola. Su questo direi che c'è ancora parecchio da fare.
Il gioco non solo come strumento che serve a veicolare altro, ma come importante di per sé.
Sì, sì, fra l'altro cito brevemente solo il mondo scout che abbiamo,
certo,
perché lì invece Baden-Powell diceva niente per gioco, tutto attraverso il gioco. E per esempio abbiamo citato molti giochi come i Kim, che si fanno di gusto, di olfatto o altro, perché invece negli scout c'è questa tradizione del gioco come formazione
e
fisica
e questa
mentale.
Me la ricordo. Beniamino Sidoti.
Sì, beh sì, nella scuola, diciamo, oltre a quello che ha detto Andrea, che sottoscrivo in pieno, diciamo c'è anche un'altra cosa piuttosto curiosa, cioè che il gioco è previsto esplicitamente dai programmi per i bambini più piccoli, mentre sparisce via via ed è sempre più difficile trovarlo nella scuola. Ed è una cosa singolare, perché chiunque sia stato in un negozio di giochi vede che i giochi sono tanto più numerosi quanto più i bambini sono grandi. Quindi in qualche modo c'è una specie di piramide rovesciata per cui si associa il gioco soltanto a un tipo di impulso ludico, cioè la possibilità di stare insieme, di sfogarsi, di scaricarsi, che come se il gioco fosse principalmente ricreazione o qualcosa che serve per la motivazione. mentre tante cose che con il gioco si possono far bene e che senza il gioco si fanno male, la scuola un po' le trascura. Poi, ecco, diciamo che poi in Italia quando si parla di scuola si parla sempre di una cosa molto complessa.
Certo, beh, lo sappiamo bene.
Tutto, ecco.
La cronaca insegna.
Sì.
La corporeità, l'uso della corporeità nel gioco è venuto meno negli ultimi tempi, credete, oppure no?
Ma, diciamo, ci sono, il corpo c'è sempre, come dire, e quello che è venuto meno è che sta cambiando molto, ecco, è la socialità, cioè un tempo, soprattutto fra bambini, la socialità era molto più spontanea, per cui si andava in un posto e si giocava con le persone che c'erano lì. Adesso più spesso capita che si va a giocare da qualcuno, cioè si sceglie, come dire, prima il posto dove andare e quindi gli amici o probabilmente la famiglia che li sceglie. Questo cambia molto perché quei giochi che avevano uno spazio molto ampio, una necessità di contrattare sulle regole, non si fanno più, sono rari, mentre invece si fanno dei giochi che sono più strutturati, più irregimentati, anche appunto a casa di amici, si fanno giochi con meno giocatori. Queste cose qui cambiano abbastanza perché poi manca quell'appuntamento frequente con un luogo di gioco che abbiamo avuto più o meno tutti, con un grande posto dove giocare a nascondino, ad acchiapparella, a rincorrersi o a giochi più complessi.
Andrea?
Sì, volevo aggiungere anche poi rispetto alla scuola che comunque c'è una pulsione al gioco, una voglia di giocare, dove poi il gioco magari non è ufficialmente presente, rientra dalla finestra. A me piacciono molto i giochi carte matita, che sono giochi che si fanno tipicamente sotto il banco. E Giampaolo Dossena, che è un grande del giornalismo anche ludico italiano, per esempio diceva che gli insegnanti, dopo che sono state inventate le coordinate cartesiane, per secoli le hanno spiegate ad alunni annoiati che non li ascoltavano e non le capivano. Da quando è stata inventata la battaglia navale, oltre a non ascoltare, hanno iniziato a giocare sotto banco, capendo e assimilando quelle coordinate cartesiane che l'insegnante continuava inutilmente a spiegare mentre loro non sentivano. E questo rende bene l'idea sia della voglia di giocare, che è insopprimibile, e quindi al di là di quello che è previsto, la scuola è comunque un posto dove si gioca, e sia degli effetti benefici del gioco, anche inaspettati, anche di giochi che sembrano distrarre più che essere utili.
Beniamino Sidotti, tu sei tra i fondatori di Lucca Games. Cosa è stato, come è nato e cosa è diventato Lucca Games?
Beh sì, innanzitutto sono stato fra i fondatori insieme ad altri tre amici che faccio rapidamente una possibilità, ecco, di salutarli,
certo,
e ringraziarli. Sono Renato Genovese, Cosimo Lorenzo Pancini e Roberto Gigli. È stata un'idea, una scommessa nata nel 93, quando accanto al salone del fumetto di Lucca si è deciso di provare ad aprire qualcos'altro, e questo qualcos'altro allora ci è sembrato abbastanza innovativo dire che poteva essere il gioco, e quindi è diventato un salone da allora, dal 93, del fumetto, dell'illustrazione e del gioco, proprio perché il gioco era un altro modo di sviluppare l'immaginazione, un'immaginazione condivisa come è proprio nella natura del fumetto. E dal 93 poi l'ho coordinata fino al 99, e a partire dal 2000 appunto l'ha ereditata il coordinamento di Lucca Games Emanuele Vietina, che ne è ancora adesso il coordinatore. E adesso questo piccolo germe che abbiamo piantato nel 93 con qualche centinaio di metri quadri è diventato una manifestazione gigantesca che insieme ai comics invade la città di Lucca.
Quando?
Ogni anno fra la fine di ottobre e il giorno dei morti, e con una quantità di visitatori impressionante, sono ormai vicini ai 150.000 nei 4 giorni della manifestazione.
Però sintomatico di una vitalità e davvero di una creatività quasi inaspettata.
Sì, anche della voglia di incontrarsi.
Certo.
Appunto,
di incontrarsi di persona, insomma, sì, non sì. Solo su Facebook.
Esatto, non solo in rete, non solo per e anche per giocare sì, in rete e anche in tante altre maniere, però anche di conoscersi e di vedersi.
Grazie a Beniamino Sidoti da Lucca, ti raggiungiamo
no.
lì, no?
No, in questo momento sono di passaggio a Firenze. Ma
bene,
diciamo,
saluti
diciamo
alla Toscana.
Diciamo che sono italiano, questa è una cosa bella e antimoderna.
Ecco, a volte un po' scomoda, ma insomma, andiamo avanti.
Bene.
Buon gioco, buon anno
Grazie.
Di gioco.
Grazie, altrettanto.
15:44, un po' di musica, vogliamo lanciare un altro indovinello?
Musica.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò un amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà.
15.48, sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta, in studio Andrea Angiolino per parlare di giochi, i giochi come occasione d'incontro, si diceva.
Sì, i giochi che abbiamo raccolto nel nostro dizionario di giochi spesso sono giochi da fare attorno a un tavolo o in cerchio o insieme. Credo che questa sia la loro forza rispetto ai giochi elettronici. Ormai in rete si gioca anche in tanti, però attraverso uno strumento dove si legge, si ascolta poco e si guarda. Invece vedere la smorfia di disappunto o di trionfo dell'avversario, interagire con una battuta, un gesto, sono cose che i giochi tradizionali danno, per quello abbiamo dato molta più attenzione a loro che non ai giochi elettronici.
Ma poi è bello anche prepararlo un gioco, tutta la fase, no, preparatoria del gioco, che è un gioco essa stessa.
Quello senza dubbio, sia nel disporre i pezzi sul tabellone tutto, sia quando poi si personalizzano le regole per sé, per i propri amici, le si spiega a loro magari in maniera riadattata. E in fondo i giochi sono come le ricette, non esiste un modo assoluto perfetto per fare la carbonara, gli altri sono sbagliati. Anche le regole del gioco variano dal posto in posto e si possono adattare, per quello è bene chiarirle prima, e questa è una fase divertente anche magari di gioco, di contrattazione di quali regole usare.
E poi il paragone è particolarmente calzante, perché la ricetta non la si legge e basta, la si deve applicare, altrimenti resta così fine a se stessa. Quindi c'è tutta questa dimensione del fare che è fondamentale, che probabilmente si è un po' persa ultimamente.
E quello è vero, anche nei giochi il videogioco ci dà un gioco fatto, invece poterlo personalizzare, poterlo adattare è divertente. Noi poi diamo molti giochi di altre culture o di altre epoche, magari con lo schema del tabellone, l'elenco dei materiali, con un po' di bricolage uno se li può costruire, e questa è la parte ancora più divertente, vedere come magari un porta uova può diventare una serie di buche per la UELE, come un tabellone si può ricavare coi materiali più diversi.
Citavi che oggi forse ci si è proprio un po' impigriti, non si dà neanche più il nome alle bambole, ma questa cosa è terribile.
Bianca Pizzorno lo sottolinea ed è interessante. Io compro la sbrodolina, non prendo una bambola e poi le do il nome mio, la personalizzo. Fa parte appunto di questo. Anche l'espressione gioco in scatola, per esempio, dà un'idea di liofilizzato.
Di fagioli precotti.
Parliamo meglio di gioco di società, di gioco da tavolo, ci diverte di più. E molti tipi di giochi, appunto i giochi carte matite, i giochi di carte, possono aiutare anche a recuperare questa collaborazione di chi gioca nel farli, adattarli.
E a proposito di fagioli, molto è cambiato nel gioco offerto dalla televisione, dall'intrattenimento televisivo. In che modo secondo te è cambiato?
Per come l'abbiamo registrato, appunto il famoso barattolo di fagioli proposto da Magalli, indovinare quanti sono, che poi era un tipico gioco da fiera, lì per lì era una ventata di novità. Io direi che però ha portato alla lunga a svilire soprattutto il ruolo del concorrente, del giocatore televisivo, che ai tempi di Mike Bongiorno era magari in un campo tutto suo, sapeva tutte le partite di Serie A, i risultati piuttosto che la Divina Commedia a memoria, ma a modo suo era un campione da ammirare. Si è passati al gioco dove si implora un aiutino per indovinare la cosa più banale, e diciamo si è abbastanza abbassato, si è cercato più che di generare l'ammirazione del pubblico, magari di confortarlo nel dire: ma io sarei molto meglio di quel concorrente che sta facendo quella figura meschina lì. Anche gli ultimi giochi dove si mette alla prova qualcuno con dei quiz o delle cose, più spesso si fanno 4-5 domande banali in campi molto diversi, per cui chi sa di opera lirica difficilmente sa di Olimpiadi e viceversa, finché il concorrente non sbaglia, ma nessuna domanda è molto difficile, per cui nessuno da casa si sente imbarazzato a non sapere le risposte, anzi spesso si sente superiore al povero personaggio messo sotto sullo schermo televisivo.
Io mi divertivo molto con i giochi senza frontiere, ma non esistono più a quanto pare.
Purtroppo no, quelli erano molto divertenti e si sono guadagnati una voce nel nostro dizionario, sono rimasti.
C'era un agonismo, insomma, abbastanza.
Sì, però sempre su prove forte, ironiche e divertenti, lì non era un fatto sportivo. Anche noi appunto ci fermiamo sul dizionario a escludere gli sport, non parliamo di calcio, parliamo di pallastrada, come lo descrive Benny nei suoi romanzi, diamo le regole del calcio a 5, a rotazione, con i portieri che si scambiano, tutte le forme più giocose in cui i pali sono dei maglioni per terra, ma lo sport ci interessa meno.
Roberto Atturo, in diretta dal CIS, Viaggiare Informati. Che traffico c'è? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, Antonella. Un saluto agli ascoltatori. Traffico per il momento è abbastanza sotto controllo, se consideriamo però la giornata, che è quella prima dell'Epifania. Ci sono ovviamente c'è molto movimento intorno alla capitale, anche in direzione da e per i centri commerciali, dove di solito c'è molto traffico. Infatti in questi minuti viene segnalato sul tratto urbano della 24, siamo tra Portonaccio, Galla Placidi e la tangenziale est, proprio in direzione della tangenziale. Questo è l'unico punto dove si può rilevare un certo traffico intenso. Per il resto non vengono segnalati disagi. Ricordiamo che in città ci sono anche delle manifestazioni che restano attive fino al 10 di gennaio, come per esempio una manifestazione al centro di Piazza Risorgimento. Queste manifestazioni attireranno sicuramente traffico anche nel pomeriggio, e ricordiamo, per quanti si accingono invece a partire, a lasciare la città, ci sono dei provvedimenti che riguardano i mezzi pesanti che non viaggiano sulle autostrade. Sono nella giornata di domani e anche domenica tra le 8 e le 22, questo ovviamente anche per far defluire, per far scorrere il traffico in maniera molto più leggera, soprattutto per quanto riguarda il rientro. Ricordiamo naturalmente il 1518, che è il numero verde per informarsi costantemente sul traffico, e ovviamente invitiamo tutti alla massima attenzione. Quando vedete tanto spazio davanti a voi, non è il caso di accelerare, prendetevela con comodo, insomma, e mantenete le distanze di sicurezza. A voi la linea.
Grazie, a risentirci. Ma allora, Andrea Angiolino, sfataci questo dubbio: giocare per vincere o per partecipare?
Ma è corretto giocare per vincere, nel senso, ci sono dei giochi in cui si gioca finché si vuole, spesso i giochi per bimbi non hanno una fine. Ma anche dei giochi moderni come giochi di ruolo fatti dagli adulti hanno come scopo creare una bella storia, non c'è necessariamente la vittoria. E questo, va detto, sono dei giochi divertenti, non necessariamente competitivi. Però se qualcuno gongola perché ha vinto Risico, che è un gioco dove c'è un vincitore, non possiamo assolutamente dargli torto. Certo, se lo fa giocando con fair play e senza forzare le regole, senza farlo pesare troppo agli altri, è meglio, però vincere è bello, poi può toccare a tutti. Anzi, il bello del Risico è che qualcuno si sente sfortunato ai dadi perché ha perso, qualcuno si sente grande stratega perché ha vinto, e tutte e due hanno voglia di rigiocare.
Il gioco della tua infanzia?
Direi Carta e Matita sono i miei compagni fra Impiccato, Battaglia Navale, Fiori, Frutta e Città. Poi magari si complicano le cose con Tabelloni e Pedine, ma quella è la matrice.
Oh, Fiori, Frutta, Città, mi sentivo un'antiquata. Beh, lo si può riproporre.
Certo, magari giocando a marche d'automobili, amici che vivono in altre città e mete esotiche. Personalizzate le categorie, vedrete che è un bel gioco anche da fare ad età diverse, non solo tra bambini.
Vedo movimento al di là del vetro. Ancora grazie a Patrizio Ciprari in regia, Roberto Fortunato alla parte tecnica. 15:57, tra 3 minuti il radiogiornale flash in lingua francese e inglese. Vi ricordo il dizionario dei giochi, edizioni Zanichelli di Andrea Angiolino, nei nostri studi questo pomeriggio, e Beniamino Sidoti. In bocca al lupo, buon anno di gioco allora.
Altrettanto, buon gioco anche a tutti voi.
E torna a trovarci, grazie di averci ascoltato. Questa trasmissione è presto disponibile sul nostro sito www.radiovaticana.org/105 live.